State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E ritorniamo sull'incontro di più di 24 ore fa tra il primo ministro Anthony Albanese e Donald Trump, dove i due, al suo termine, hanno firmato un accordo su terre rare e minerali critici, con un progetto nei prossimi 6 mesi di oltre $1 miliardo, proprio dedicato a progetti relativi alle terre rare. Questo in sostanza il succo di quello che è uscito fuori. Però si è trattato di una visita dai caratteri politici molto critica per l'Australia. Era una visita molto attesa, visto che nei mesi scorsi Albanese era stato snobbato dall'amministrazione americana, poi c'era stato un parziale riavvicinamento e questa è stata la prima visita ufficiale. Noi facciamo il punto della situazione con Giampiero Gramaglia, corrispondente dagli Stati Uniti, esperto di questioni di politica statunitense. Buongiorno Giampiero e ben trovato su Radio SBS.
Buongiorno a te Carlo e buongiorno a chi ci segue.
Allora, qua in Australia nelle ultime 24 ore si è analizzata questa performance del primo ministro australiano Albanese. È stato un successo dal punto di vista politico. L'unica vittima, danni collaterali, Kevin Rudd, che è stato immolato all'altare del presidente statunitense con uno scambio che sicuramente non è piaciuto a Kevin Rudd, ma perlomeno ha evitato grossi problemi al primo ministro australiano. Dal punto di vista statunitense, che tipo di accoglienza ha avuto Albanese?
Il primo ministro australiano ha avuto senz'altro il punto a favore di aver evitato, nell'incontro alla Casa Bianca e nelle dichiarazioni pubbliche fatte in comune, qualsiasi elemento di tensione diretto con Trump, che era un rischio che molti leader affrontano quando entrano nello studio ovale o arrivano alla Casa Bianca, perché molto dipende dall'umore di Trump del momento. E pochi giorni prima, venerdì scorso, un altro incontro alla Casa Bianca, quello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, era stato molto teso, erano anche volati gli stracci, o almeno erano volate le carte che Zelensky aveva messo sul tavolo. Invece col primo ministro australiano nulla di tutto questo è successo, nonostante in passato ci fossero stati dei giudizi critici di Trump nei suoi confronti e anche delle velate allusioni a possibili ritorsioni nei confronti dell'Australia, e nonostante alcune decisioni dell'Australia, anche di grosso rilievo politico, come la decisione di riconoscere lo Stato della Palestina, siano state non in linea con la posizione, con le posizioni americane. Però evidentemente per Donald Trump gli screzi o le frizioni del recente passato contano di meno dell'accordo sulle terre rare, e uno degli elementi di maggiore continuità dell'amministrazione Trump il tentare e qualche caso il riuscire a fare accordi sulle terre rare. Ricordiamo che l'ha fatto per esempio con l'Ucraina, superando il momento di più profondo scontro tra lui e Zelensky alla fine del mese di febbraio, lo ha fatto adesso con l'Australia, accordo in funzione anticinese, nel momento in cui i cinesi pongono delle limitazioni e in qualche misura centellinano le terre rare che esportano, che consentono di esportare verso gli Stati Uniti, bisogna che gli Stati Uniti trovino altre fonti di approvvigionamento, e questa evidentemente è una cosa a cui Trump teneva e che è andata in porto.
Giampiero, uno degli altri punti che Albanese ha portato a casa è la vicenda AUKUS, cioè l'alleanza per costruire sottomarini tra Regno Unito, Australia e Stati Uniti. È stata la prima volta in cui c'è stata una conferma del fatto che AUKUS andrà avanti, anche se ci sono alcuni dettagli da mettere a posto. Anche in questo caso, come si legge la posizione statunitense?
Negli incontri con Trump e negli accordi con Trump i dettagli sono sempre da mettere a posto, e qualche volta i dettagli diventano poi momenti di ostacolo. Lo abbiamo visto in varie vicende, da quelle dei dazi a quelle delle paci più o meno portate avanti in Medio Oriente e in Ucraina. In questo caso Trump ha detto che l'affare andrà avanti rapidamente, però chiaramente bisognerà poi vedere come però c'è la volontà politica, e questo così viene letta da parte dei media americani, di portare avanti questo progetto, che aderire al quale per l'Australia aveva già creato in passato un problema con la Francia. Trovarsi col cerino in mano non sarebbe stato simpatico per l'Australia, cioè aver abbandonato un progetto per seguirne un altro e poi scoprire che non andava in porto non sarebbe stata una buona cosa. Sembra invece che adesso la vicenda proceda, e anche in questo caso siamo, dal punto di vista americano, con un'azione che ha una valenza anticinese, cioè rafforzare una sorta di cordone, in questo caso militare navale occidentale, intorno alla Cina per limitarne l'influenza nel Pacifico a partire dal Mar Cinese meridionale.
Siamo in compagnia di Giampiero Gramaglia, giornalista, ex direttore dell'ANSA, esperto di politica statunitense. Intanto, appunto, la ruota della politica anche internazionale non si ferma per gli Stati Uniti, visto che la tregua tra Israele e Hamas è di nuovo al centro dell'attenzione. Gli Stati Uniti hanno inviato i loro consiglieri Steve Witkoff e Jared Kushner a incontrarsi Benjamin Netanyahu dopo un fine settimana di violenze in cui la tregua è risultata molto fragile, e anche J.D. Vance si è incamminato per una visita in Israele e ha avvisato: se Hamas non coopererà verrà distrutto. Allora, come sta procedendo la situazione? Cosa stanno facendo gli Stati Uniti per cercare di far sì che la tregua risulti solida?
Ma direi in questo caso che la confusione è grande sotto il cielo della pace, anche perché il cielo è ancora quello della guerra o delle minacce di guerra. In Medio Oriente, come tu ricordavi, il fine settimana, soprattutto la domenica, è stata una domenica di guerra, seguita dalle assicurazioni di Israele che no, la tregua va avanti, la rispettiamo, e da parte di Hamas la restituzione di un altro corpo degli ostaggi deceduti, quindi un altro segno di attuazione dei patti finora convenuti e finora parzialmente mantenuti sia da parte di Hamas che da parte di Israele. Però non c'è dubbio, e lo sforzo diplomatico cui tu hai fatto riferimento degli Stati Uniti, quindi l'arrivo dei negoziatori Witkoff e Kushner, e poi l'arrivo del vicepresidente che formalmente ha inaugurato questa sorta di comitato di garanti della tregua, sono tutte forme per esercitare pressioni verbali su Hamas perché rispetti i patti e soprattutto si avvia quel disarmo, il primo punto ancora da concordare e comunque il primo punto da realizzare per sperare che questa tregua diventi duratura, ma dall'altra esercitare pressioni anche su Israele, perché dentro la compagine governativa di Israele ci sono forti pulsioni a non rispettare la tregua e a riprendere i combattimenti. E quindi certo Vance arriva e Trump, senza arrivare posta sui suoi social, minacce a Hamas se non porta avanti il processo di tregua, ma la presenza lì in Israele è una forma di pressione, o serve esercitare pressione su Netanyahu perché non ceda alle frange più estremiste del suo governo. Nel contempo la confusione è grande, forse persino peggiore, sotto il cielo dell'altra guerra in Ucraina, perché Trump telefona giovedì scorso a Putin e gli dice: ci vediamo a Budapest presto. Putin dice: magari entro 2 settimane. Adesso si parlano i nostri ministri degli esteri, rispettivamente Marco Rubio e Sergei Lavrov. Poi i 2 ministri degli esteri si parlano e la conclusione che arriva dalla Casa Bianca: non c'è nessun incontro in previsione a Budapest. Si direbbe che abbiamo fatto un passo indietro. Nel frattempo Zelensky era andato alla Casa Bianca e si era sentito trattare male, perché Trump invece aveva trovato la consueta intesa con Putin, che ogni volta che si parla sembra che vadano d'amore d'accordo, e a questo punto non si capisce bene quali siano gli sviluppi. L'Europa presenta un suo piano in 12 punti, non è ancora chiaro che cosa ci sia dentro, ma insomma, mentre le spinte diplomatiche vanno in tutte le direzioni senza andare da nessuna parte, la guerra continua con i bombardamenti notturni e i combattimenti diurni.
Giampiero, una battuta finale sulle manifestazioni avvenute nel fine settimana in tutti gli Stati Uniti, chiamate No Kings, manifestazioni di protesta che hanno portato milioni di persone in piazza contro la percepita deriva autoritaria degli Stati Uniti nella persona di Donald Trump, il quale ha in un certo senso confermato certi sospetti commentando queste manifestazioni, postando dei video fatti con l'intelligenza artificiale nel quale lui stesso scarica liquami e fognature proprio sui manifestanti. Come sono andate queste manifestazioni e viene percepita questa protesta come un segno di svolta nella politica statunitense?
Le manifestazioni sono andate bene, c'è stato un sacco di gente, 7-8 milioni in migliaia di manifestazioni in centinaia di città, quindi la partecipazione è stata elevata. Del resto Trump sembra fare di tutto perché i suoi rivali o comunque quelli che non sono i suoi sostenitori lo prendano di punta. Dall'ultima trovata e la sala da ballo della Casa Bianca aveva detto non toccheremo il disegno della Casa Bianca, è iniziata con la demolizione di un pezzo di Casa Bianca per collegarci questa sala da ballo di cui nessuno tranne Trump sentiva il bisogno, e nei 200 anni in cui la Casa Bianca è stata su nessuno ne aveva mai sentito il bisogno, però non ha importanza, Trump la realizza non con soldi pubblici, quindi non ha dovuto chiedere al Congresso di farlo, si è fatto donare i soldi dai suoi sostenitori e ci sarà la sala da ballo alla Casa Bianca. Poi ci sono le sentenze dei giudici non rispettate, l'invio della Guardia Nazionale ovunque ci sia un sindaco democratico o un governatore democratico, i record di deportazioni dei migranti vantati come grossi risultati per la sicurezza nazionale, le imbarcazioni di presunti narcotrafficanti bombardate con ormai decine di vittime e un superstite, senza che ci sia nessuna prova che quelle imbarcazioni portassero fentanyl negli Stati Uniti, anzi sembra che portassero altro tipo di droghe, marijuana a Trinidad e Tobago, però insomma tutte cose che chiunque abbia a cuore la legalità internazionale, la legalità nazionale, magari anche le sorti della democrazia, si preoccupa e scende in piazza. Il problema è che invece i sostenitori di Trump, che sono complessivamente poco più della metà dell'elettorato americano, però i sostenitori di Trump si compiacciono di tutte queste azioni del presidente e magari anche degli escrementi sulla testa dei manifestanti, sia pure con l'intelligenza artificiale, e quindi in realtà le cose non si schiodano, lo shutdown va avanti, Trump è convinto che a gioco lungo farà danno ai democratici e non a lui e alla sua parte nelle elezioni di midterm, i democratici non hanno la forza in congresso di far passare alcunché e quindi la presidenza monarchica di Trump, così la vedono i manifestanti di sabato e domenica scorsi, non mi sembra affatto scricchiolare in questo momento.
Giampiero Gramaglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, alla prossima.
Grazie a te Carlo e una buona giornata a chi ci ha seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.